Nel 1954 i mondiali di calcio tornano a giocarsi in Europa. La sede prescelta è la Svizzera, cioè il luogo dove ha sede la FIFA, l'organizzazione internazionale del calcio che organizza i mondiali. Per la prima volta, dopo la fine della guerra, la Germania viene riammessa al torneo, dopo che nel 1950 era stata esclusa in quanto paese responsabile dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ma la Germania in questo momento è un paese completamente diverso da quello che abbiamo visto, ad esempio, nell'episodio 32, dedicato al calcio all'epoca della Germania nazista. Un paese diverso perché, ad esempio, è diviso in due. E ci saranno quindi d'ora in avanti due Germanie. Una di queste due, la Germania Ovest, ammessa ai mondiali, inizierà da qua, dal 1954, a costruire una sua nuova tradizione sportiva. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Un paese diviso, dicevamo. Dopo la guerra, la Germania viene separata in quattro parti. Una controllata dai britannici, una dai francesi, una dagli statunitensi e una dai sovietici, cioè dalle quattro potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. Ma nel 1949 le tre parti occidentali, capitaliste, vengono unificate sotto un nuovo paese, la Repubblica Federale di Germania, o più semplicemente Germania Ovest, che resta però sotto l'occupazione degli alleati. Nel frattempo stanno emergendo nuove tensioni tra la parte capitalista di chi ha vinto la guerra, cioè appunto Stati Uniti, Inghilterra, Francia, e la parte socialista, l'Unione Sovietica, il blocco orientale e quello occidentale. È l'inizio della Guerra Fredda. Tra il 1948 e il 1949 l'Unione Sovietica impone il blocco su Berlino. Gli alleati rispondono con un ponte aereo, perché Berlino, la capitale tedesca, è in realtà una città divisa, ma all'interno della parte orientale del paese. Molti cittadini scappano così dalla zona di controllo sovietico verso quella di controllo occidentale. Soprattutto la Germania è un paese devastato. Circa l'80% degli edifici storici nelle grandi città è stato distrutto dai bombardamenti. È un paese in crisi economica, pieno di macerie, pieno di senza tetto, di disoccupati, di orfani, perché molta gente è morta al fronte e i bambini sono rimasti senza genitori. Ci sono milioni di profughi, cioè tedeschi, espulsi dai territori che i nazisti avevano occupato nei paesi limitrofi. Si parla di una cifra tra i 12 e i 16 milioni di persone, di cui almeno 2 milioni moriranno nel lungo e difficoltoso tragitto dai paesi da cui scappano, verso appunto la Germania. C'è il problema della malnutrizione, perché anche le campagne tedesche sono state devastate dai combattimenti e non viene quindi prodotto abbastanza cibo per tutta la popolazione. E ci sono in più crisi sanitarie, dovute a epidemie di dissenteria, di febbre tifoide, di difterite, e le tensioni sempre più crescenti con le forze d'occupazione. Uno dei problemi più importanti diventerà quello degli stupri. Le forze alleate, in questo periodo, commetteranno diverse violenze sulle donne. La maggior parte, secondo gli studi che sono stati fatti, è stata commessa dai soldati sovietici. Alcuni studi arrivano a parlare di 2 milioni di donne stuprate. Ma il paese, la Germania Ovest, ovviamente, lentamente inizia il suo processo di reinserimento nel mondo globale. Nel 1949, alle elezioni, vince la coalizione di centrodestra democristiana guidata da Konrad Adenauer, che viene riconfermato poi nel 1953. È l'inizio quindi di una nuova politica nella Germania Ovest, una Germania capitalista, democratica, che cerca però ovviamente la propria strada nel mondo, ben sapendo che praticamente tutta la sua storia è stata egemonizzata dai nazisti ed è quindi un paese che in un certo senso deve dimostrare di non essere più quello che ha fatto scoppiare non una ma ben due guerre mondiali. Una riforma che però passa anche dal calcio. Bisogna ristrutturare i campionati rispetto al modello nazista. Il precedente sistema viene razionalizzato in 5 diversi campionati federali, chiamate Oberliga, più un campionato nazionale che mette assieme i vincitori dei vari campionati regionali. C'è quindi un torneo al nord, dominato dall'Amburgo, dove gioca Fritz Laband, originario di Zabrze, Polonia, quindi è un polacco tedesco. Nell'Amburgo accanto a lui gioca anche Josef Posipal, che è emigrato a 17 anni dalla Romania, fa parte quindi della minoranza tedesca di Romania, oggi la Romania e la Polonia sono paesi dell'orbita comunista. L'Oberliga West, cioè dell'Ovest, è dominata invece dal Borussia Dortmund, dove gioca il grande portiere Heinz Kwiatkowski. Nel campionato Sud-West, Sud-Ovest, il dominio in mano invece al Kaiserslautern, che ha l'ossatura della nazionale tedesca occidentale. Werner Kohlmeier, Horst Eckel, Werner Liebrich e poi i fratelli Ottmar e Fritz Walter. Il Kaiserslautern diventerà campione nazionale nel 1951 e di nuovo nel 1953. L'Oberliga del Sud invece è contesa tra il Norimberga dell'attaccante Max Morlock e lo Stoccarda di Robert Schlins, che sarà campione nazionale nel 1950 e nel 1952. Esiste poi una quinta Oberliga nella città di Berlino, o meglio nella zona occidentale della città di Berlino. Qui la squadra più importante è il Tennis Borussia Berlino, ma va detto che il livello di questo campionato, essendo anche più piccolo, è molto più basso rispetto agli altri, quindi in realtà sono le altre quattro Oberlighe occidentali a esprimere le squadre più forti e i migliori giocatori. Il nuovo sistema però comporta una rivoluzione importantissima, ovvero la fine del professionismo. La situazione economica nella Germania occidentale è gravissima, come abbiamo visto, e non è più possibile pagare lauti stipendi ai giocatori come avveniva prima del conflitto. Per questo motivo, i calciatori, anche i più famosi, per potersi mantenere devono fare altri lavori. Helmut Rahn, 24enne alla destra della nazionale, per esempio, che gioca anche nel Rot-Weiss Essen, lui di lavoro fa l'elettricista. La riammissione della Germania Ovest tra i grandi paesi del calcio e in realtà anche tra i grandi paesi della politica internazionale comporta la ristrutturazione ovviamente anche della nazionale di calcio, che nel 1950 viene, un po' a sorpresa, riassegnata come allenatore a Sepp Herberger. È stato l'allenatore della Germania unificata tra il 1936 e il 1942, quindi l'ultima fase della Germania nazista, in cui la nazionale tedesca andò a giocare e un po' deluse ai mondiali del 1938. Herberger si è salvato dalla denazificazione perché alla fine lui si era iscritto al Partito Nazionalsocialista, ma secondo tutte le testimonianze non capiva nulla di politica e lo fece solamente per motivi di carriera. Sicuramente c'era chi all'epoca in Germania non vedeva di buon occhio il ritorno di questa persona, in qualche modo compromessa col precedente regime, alla guida della nazionale. Tuttavia, le critiche principali fatte a Herberger erano di natura prettamente sportiva. Il livello della squadra era considerato molto scarso, il gioco era difensivista e poco convincente, le convocazioni erano molto discutibili. Ad esempio, si rinfacciava all'allenatore di aver scelto come portiere il 35enne Toni Turek del Fortuna Düsseldorf, non uno dei migliori del campionato, preferendolo addirittura al fortissimo Kwiatkowski. In più, Herberger convoca anche Ottmar Walter, che era stato un ottimo giocatore prima della guerra, ma durante il conflitto viene mandato al fronte a combattere nell'ultimo periodo della guerra mondiale e viene ferito a un ginocchio durante un'esplosione di una bomba. Per cui oggi Ottmar Walter è un giocatore a mezzo servizio, non riesce a reggere i 90 minuti, corre poco, non riesce a fare gli scatti. La Germania Ovest ha poche stelle, pochi giocatori di grande livello. Il più importante è il fratello di Ottmar Walter, Fritz Walter, che però ha già 33 anni. È una mezzala, è un giocatore di qualità sopraffina, il miglior giocatore tedesco di sempre in questo momento. Fritz Walter ha anche lui una storia molto complicata. Durante la guerra, come suo fratello, è stato arruolato per andare a combattere per i nazisti. È stato catturato e definito prigioniero in un campo di concentramento in Romania. I soldati nazisti, catturati dai sovietici durante la guerra, al termine del conflitto, vennero tutti trasferiti in Russia, o comunque nei territori dell'Unione Sovietica, e chiusi nei gulag, divennero prigionieri di guerra. Questa sarebbe stata la sorte anche di Fritz Walter se non ci fosse stato un incredibile colpo di fortuna. Nel campo di concentramento in cui si trovava in Romania, una guardia ungherese, che stava ovviamente con i sovietici, lo riconobbe come un grande calciatore e disse ai suoi superiori che in realtà Fritz Walter non era tedesco, ma proveniva dal Saarland, cioè da un protettorato francese in terra tedesca. Il che significava che Walter non poteva essere mandato in Russia, ma doveva essere invece riconsegnato al Saarland, quindi alle forze francesi. In questo modo lui, che era tedesco, quindi non era del Saarland, poté tornare in Germania Ovest, tornare a giocare a calcio e costruirsi una vita, e nel 1954, a 33 anni, poteva guidare la nazionale anche ai mondiali di calcio. Ma in generale le aspettative su questa squadra erano molto basse. Il pubblico tedesco in realtà non aveva tanto da pensare al calcio in quel momento, però in generale i tifosi e gli appassionati non credevano che la Germania potesse fare bella figura. In realtà il presidente della FIFA, Jules Rimet, fu uno dei pochi a dire che secondo lui alla vigilia del torneo la Germania Ovest poteva essere una delle favorite. Un giudizio a cui pochi davano molto credito già all'epoca. La Germania Ovest esordisce nel torneo battendo 4-1 la Turchia e fin qui tutto bene, ma alla seconda partita perde 8-3 contro l'Ungheria. Ovvio, era la grande Ungheria, ne abbiamo parlato nell'episodio precedente di questo podcast. Era una squadra fortissima, nel 52 aveva vinto l'oro olimpico Helsinki, nel 53 fu la prima europea continentale a espugnare Wembley, la casa degli inglesi. L'Ungheria era la grande favorita per il torneo, però 8-3 di divario era veramente tanto, e qui il pubblico tedesco iniziò un po' a disamorarsi da questa squadra. Per il regolamento un po' complicato e cervellotico dei mondiali del 54, la Germania Ovest non doveva fare una terza partita contro la quarta del girone, quindi contro la Corea del Sud, ma dovette andare a uno spareggio contro la Turchia che aveva già battuto. E riuscì a battere di nuovo, 7-2. E così passò il turno e andò avanti. Da qua in avanti le cose iniziarono a cambiare. La squadra non migliorò a livello di qualità del gioco, ma acquisì invece sempre più fiducia, e l'entusiasmo attorno alla formazione della Germania Ovest andò crescendo. La prima partita dopo i gironi è contro la Jugoslavia, una squadra comunque molto forte, e la Germania vince 2-0. Poi, in semifinale, affronta l'Austria, grande potenza del calcio, soprattutto negli anni 30. Una sfida che aveva anche dei risvolti politici importanti perché l'Austria venne annessa alla Germania nazista, e di fatto questo pose fine al Wunderteam. La nazionale di Vienna arrivava a questa semifinale con la speranza di poter conquistare quella finale che negli anni 30 non era mai riuscita a prendersi. E invece, con grande sorpresa di tutti, la Germania Ovest si impose per 6-1. E a quel punto arrivò alla finale, giocando di nuovo contro la grande Ungheria. È il 4 luglio 1954, si gioca al Wankdorf Stadion di Berna, in Svizzera. Questa partita, per i tedeschi, è oggi ancora ricordata come Das Wunder von Bern, il miracolo di Berna. La Germania va sotto nei primi minuti, 2-0. L'Ungheria avrebbe già vinto. Ma come sappiamo e come abbiamo imparato un po' a capire da questi mondiali degli anni 50, no? Le cose non sono mai come dovrebbero essere e i favoriti non sono sempre quelli che sollevano la coppa. I tedeschi si riprendono e alla fine il risultato dirà Germania Ovest 3, Ungheria 2. E la Germania Ovest per la prima volta diventa campione del mondo di calcio. E questa storia si potrebbe anche concludere qua volendo. Ma ci sono molti retroscena, molti dibattiti, che vanno ancora avanti oggi. Perché la Germania Ovest, sconfitta 8-3 nei gironi dall'Ungheria, poi riesce a batterla 3-2 in finale. Cosa è successo per ribaltare questo risultato nel giro di un torneo, dalla prima, anzi, dalla seconda, fino all'ultima partita? In realtà, il mistero dietro il miracolo di Berna ha ben poco di misterioso e anche ben poco di miracoloso. Una serie di circostanze favorevoli aiutarono sicuramente i tedeschi. La prima è che l'Ungheria non era preparata ad affrontare la Germania Ovest in finale. O meglio, non era così preparata rispetto alla prima partita giocata. In quell'occasione Sepp Herberger decise di schierare una formazione con tante riserve e anche alcuni giocatori fuori ruolo, ad esempio Fritz Walter, venne messo mediano-basso invece che mezzala. La Vulgata dice che questa fu una mossa di Herberger per fare in modo che, quando poi avrebbe rincontrato l'Ungheria, loro, i magiari, non avrebbero potuto sapere la vera potenza della squadra. In realtà possiamo dire che questa storia è assolutamente impossibile. Difficile che Herberger, alla seconda partita del girone, credesse che avrebbe potuto davvero raggiungere la finale, l'unico modo in cui poteva incontrare nuovamente l'Ungheria. La vera motivazione del tecnico tedesco era quella di risparmiare i suoi giocatori per la sfida decisiva, lo spareggio contro la Turchia. Lì sì che si sarebbe decisa la qualificazione. La Germania voleva andare il più avanti possibile, di certo non sognava già la finale in quel momento. A questo si aggiunge la situazione molto complicata dell'Ungheria in quel momento, dovuta ai tanti infortuni, il più importante quello della sua stella, Ferenc Puskás, che si fa male proprio contro la Germania Ovest, nei gironi, e torna a giocare solamente la finale dopo aver saltato tutte le altre partite. La condizione di Puskás, soprattutto sui 90 minuti, è uno dei grandi dubbi, delle grandi incognite con cui si presenta l'Ungheria a quella partita, ma non è l'unica. Un altro elemento importante della formazione magiara, Joseph Toth, si era infortunato ai quarti contro il Brasile. In più, in semifinale, l'Ungheria aveva affrontato una partita estenuante contro l'Uruguay. E la notte prima della finale ci fu una festa sotto l'hotel dell'Ungheria, che complicò un po' il sonno dei giocatori magiari. I tedeschi invece avevano scelto un ritiro molto più tranquillo sul lago di Thun. Lì nessuno li disturbò. E quindi i magiari arrivarono alla partita stanchi, con giocatori infortunati e non al meglio. I tedeschi invece erano nelle migliori condizioni possibili. E poi ci fu la pioggia. Perché in quella partita, quel 4 luglio del 54, si mise a piovere. Il gioco magiaro, basato sui passaggi, sulla tecnica individuale, sulla palla a terra, venne ovviamente compromesso nella sua fluidità dalla situazione fangosa del terreno del Fangdorf Stadion. Per contro, conoscendo un po' il clima svizzero anche in estate e temendo la pioggia, Herberger aveva convinto il Federcalcio della Germania Ovest ad acquistare, prima dei mondiali, un nuovo tipo di scarpini da calcio con i tacchetti intercambiabili prodotti da una piccola fabbrica calzaturiera di Monaco di Baviera, di proprietà di un uomo di nome Adi Dassler. Quella fabbrica sarebbe poi diventata la Adidas. Mentre gli ungheresi quindi giocavano su un terreno molto scivoloso e faticavano a stare in piedi, i tedeschi si erano potuti preparare per tempo con dei tacchetti adeguati che permettevano una maggiore stabilità in campo. Una piccola miglioria tecnologica che fece in realtà una grande differenza. Ci sarebbe anche una quarta motivazione, più dubbia, più discutibile, ma che sicuramente va citata. L'uso del doping. È la prima volta che parliamo di doping in questo podcast, però diventerà nel tempo uno dei grandi temi del calcio e dello sport soprattutto a livello generale per i decenni che verranno. L'accusa di aver utilizzato da parte della Germania Ovest sostanze illecite si diffonde praticamente da subito. Dopo la partita, 5 giocatori della selezione tedesca verranno colpiti da itterizia. Il Federcalcio dirà che tutta la colpa era di un microbo presente nell'hotel a Thun in cui si trovavano, però non risulta che altre persone, altri clienti o dipendenti dell'hotel siano stati colpiti dello stesso microbo, quindi questa giustificazione non soddisfa tutti. In più, si diffonde la voce che negli scarichi degli spogliatoi della Germania Ovest vengano trovati delle fialette vuote molto sospette. I giocatori diranno che è tutto normale, che si trattava di vitamina C che gli era stata iniettata attraverso delle siringhe. Per il momento la cosa viene accettata così e in Ungheria nessuno in realtà farà riferimento al possibile uso di doping da parte dei tedeschi. Nel tempo però queste accuse andranno ovviamente rinforzandosi, soprattutto dopo il 1962, quando giovanissimo morirà per cirrosi epatica uno dei giocatori tedeschi, Richard Herrmann. I sospetti di doping sulla Germania Ovest del 54 non si sono mai spenti. E ancora oggi la situazione è molto dubbia. Personalmente io non credo mai a queste teorie complottiste, va però segnalato che nel 2013 uno studio della Humboldt Universität di Berlino e dell'Università di Münster, quindi due università tedesche, sovvenzionate in questo studio dal governo tedesco, hanno accusato la Germania Ovest del 54, ma anche dei mondiali successivi, di aver fatto un uso sistematico di sostanze dopanti, in particolare del Pervitin, un'anfetamina usata già sui soldati nazisti durante il conflitto, per non fargli sentire la fatica. Questo studio del 2013 ha fatto ovviamente molto discutere. La Federcalcio tedesca ha detto che non c'è nulla di vero e ha ribadito che le sostanze iniettate ai giocatori tedeschi erano dei concentrati di vitamine e quindi non sostanze illecite. Lo studio che ho appena citato in realtà è molto lacunoso. Ci sono molti indizi che portano a pensare che possa esserci stato un uso di doping da parte dei tedeschi, ma nessuna prova. Quindi in realtà restano delle accuse, ovviamente molto dettagliate, ma pur sempre accuse non provate e che probabilmente non verranno mai provate, anche perché di quella nazionale, da giocatori a dirigenti, non è rimasto più vivo nessuno. Ma ciò che è davvero importante del miracolo di Berna è in realtà quello che succede subito dopo, perché questa partita smetterà fin da subito di essere solo una partita di pallone e diventerà un nuovo mito fondante per l'identità nazionale tedesca. È un momento identitario fondamentale per un paese i cui simboli storici sono stati tutti nazificati. Il nazismo aveva preso tutta la storia tedesca e ogni momento meritevole di essere ricordato era divenuto parte della sua propaganda. Quindi voleva dire che un tedesco negli anni 50 si vedeva in crisi a livello identitario, di identità nazionale, perché ogni parte della sua storia non poteva essere rivendicata senza essere collegata alla guerra e allo sterminio degli ebrei. Era un paese che aveva bisogno di simboli, più della Germania Est, all'epoca sportivamente di secondo piano ancora, però un paese che con il suo passaggio all'economia socialista aveva praticamente aperto una nuova strada della sua storia. La Germania Est si ricollegava all'esperienza della tentata rivoluzione socialista degli anni 20, mentre invece la Germania Ovest, in Occidente la vera Germania, e poi vedremo anche che in un certo senso lo fu, perché sarà poi la Germania Ovest a inglobare la Germania Est dopo la caduta del muro. Ecco, la Germania Ovest si sentiva ancora collegata alla tradizione della lunga storia tedesca, che purtroppo doveva riconoscere al proprio interno anche il Terzo Reich. Il mondiale del 1954 ha mostrato alla gente cosa il paese poteva davvero essere, ha detto Uli Hesse, un famoso storico tedesco. Un altro suo collega, molto noto, Joachim Fest, è arrivato a dire che quella vittoria mondiale, il miracolo di Berna, fu il momento in cui la Repubblica Federale è davvero nata. Quindi parliamo veramente di un nuovo mito fondante. L'entusiasmo nazionale dopo la vittoria dei mondiali è enorme. Decine di migliaia di tifosi accorrono a salutare la squadra che rientra in treno in Germania dalla Svizzera. A ogni stazione il treno si deve fermare perché è pieno di gente che vuole salutare i campioni del mondo. Quando si arriva in Baviera, il presidente bavarese Hans Ehard organizza un incontro con i giocatori della nazionale, a Monaco ovviamente, e il centro della città si riempie di centinaia di migliaia di tifosi che vogliono vedere la squadra. Siamo a dei fenomeni in prospettiva simili a quelli che abbiamo raccontato nell'episodio sul Grande Torino, il simbolo di un paese che riparte e si allontana dal proprio passato. Essere tedeschi in questo momento assume un senso nuovo. Siamo tedeschi perché siamo soldati, si dice a un tempo, perché siamo i migliori guerrieri di sempre, perché siamo il paese più ricco, più potente, questo diceva la propaganda nazionalista di inizio Novecento. Adesso il mito è: siamo tedeschi perché siamo calciatori, perché siamo i campioni del mondo, perché siamo quel paese che anche se non è ricco, che anche se non è forte, non ha i grandi campioni, non ha la grande tecnica, non ha il grande gioco degli ungheresi, si mette lì, lavora sodo e riesce a ottenere i risultati inaspettati. E questo concetto, quello del lavorare sodo anche nelle peggiori condizioni, nelle condizioni più difficili, è fondamentale in un paese che deve letteralmente ricostruirsi, dove tutto è maceria. L'elezione dei calciatori tedeschi a nuovi simboli si ritrova anche nella propaganda mediatica. Un tempo venivano esaltati appunto i soldati, oggi vengono esaltati i calciatori con lo stesso linguaggio. La Westdeutsche Allgemeine Zeitung cita proprio una squadra di 11 camerati. Soldati, camerati sono quelli che stanno nelle camerate assieme, un termine militare. Mentre la Bild dirà che hanno vinto la battaglia di Berna, una battaglia. E hanno lottato come solo gli uomini lottano. Linguaggio militare, linguaggio cameratesco applicato al calcio. Non è una novità, l'abbiamo visto negli episodi precedenti. Però qua in Germania viene ribadito. Gli eroici soldati della propaganda nazista non ci sono più e vengono sostituiti nella nuova propaganda mediatica della Repubblica Federale dai calciatori campioni del mondo. È ovviamente un gioco sottile e rischioso, perché il passo tra l'esaltazione sportiva e quella nazionalistica, e anche questo l'abbiamo visto in passato, è molto breve. Konrad Adenauer, il presidente, se ne rende conto, e infatti né lui né il presidente federale, Theodor Heuss, decideranno di incontrare la squadra. La politica principale in Germania diserterà, ignorerà i campioni del mondo, per non trasformare questa esaltazione sportiva in nuova propaganda nazionalista. Però, a livello di opinione pubblica, la Germania Ovest del 54 cambierà per sempre l'idea di cosa vuol dire essere tedeschi, ma anche l'idea di cosa vuol dire giocare a calcio in Germania, perché fino a quel momento la Germania, anche in epoca nazista, era un paese che ambiva a diventare una potenza calcistica ma non c'era mai riuscita. All'improvviso la Germania era di nuovo qualcuno. Per chiunque sia cresciuto nella miseria degli anni del dopoguerra, Berna fu una fonte di ispirazione straordinaria. Tutto il paese riconquistò la sua autostima. E quello che ha detto in seguito un ragazzino, perché all'epoca aveva solo 9 anni, si chiamava Franz Beckenbauer, e ricordatevi questo nome perché in futuro tornerà spesso. Quello che è stato il miracolo di Berna è l'evento che permette di costruire una tradizione sportiva. Da lì in avanti la Germania Ovest entrerà tra le potenze del calcio. Nel 1963 verrà riformato il campionato togliendo le divisioni regionali, le Oberliga, e aprendo a un unico grande campionato professionistico, finalmente, nazionale, unificato. Si chiamerà la Bundesliga. E nascerà, ironicamente, 2 anni dopo la costruzione di un muro che dividerà a metà la città di Berlino. E fa un certo effetto ricordare oggi la nascita della grande tradizione calcistica tedesca. Oggi, in questi giorni, di settembre 2023, quando io sto registrando, in cui la Germania, in realtà Germania unificata oggi, è in profonda crisi della sua identità calcistica. Ma questa è un'altra storia che forse arriveremo a raccontare tra qualche anno, quando anche il podcast raggiungerà il 2023. Io vi ringrazio tutti e tutte per avermi ascoltato anche quest'oggi e per continuare a sostenere il progetto. Vi ricordo che potete seguirmi su Facebook Pallonate in Faccia Blog, su Twitter @pallonatefaccia e su Instagram Pallonate in Faccia. Se volete contattarmi potete scrivermi ai social che vi ho dato prima o alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Un altro riferimento importante è il sito pallonateinfaccia.com, dove ogni domenica trovate, fin dalla mattina, un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Questo podcast lo trovate invece su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme. Se volete conoscerle tutte, andate sul sito pallonateinfaccia.com. Vi chiedo, a prescindere da quale sia la vostra piattaforma preferita per ascoltarmi, di lasciare una recensione e di fare passaparola, di diffondere la notizia di questo progetto. E se poi volete fare qualcosa in più, magari anche una donazione economica via PayPal o via GoFundMe. Trovate tutto nella sezione Sostenere il podcast su pallonateinfaccia.com. Molto semplice. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento quindi al prossimo episodio della storia del calcio e della politica.